come ben sapranno le persone all'ascolto dei 105 e 250 di Blackout, martedì scorso si è dispiegata questa operazione repressiva contro la conflittualità anarchica. Per approfondirla, per affrontarla, partiamo da un importante, interessante contributo dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che mi pare appunto tocchi tutti i punti più rilevanti anche su un piano di analisi del contesto in cui si inserisce questo ennesimo attacco alla conflittualità anarchica. E quindi, bando alle ciance, lasciamo la parola all'avvocato Flavio Rossi Albertini. Un ringraziamento ancora a Radio Onda Rossa per questo contributo.
Un saluto veramente a tutti e tutte, appunto puntuale come ormai siamo abituati, anzi più forse puntuale di un rinnovo al 41 bis, esattamente nel corso della decisione nella riserva, diciamo nei giorni, nelle settimane per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma si è riservato di decidere sulla necessità del mantenimento al 41 bis per Alfredo Cospito, giunge quest'ulteriore iniziativa giudiziaria anarchica che viene veicolata e propagandata come appunto una consorteria criminale che avrebbe avuto nella revoca della sottoposizione al 41 bis una sorta di sua finalità, o comunque uno dei moventi che avrebbe indotto questo gruppo di persone, diciamo, ad agire. Stiamo parlando appunto di un'iniziativa giudiziaria, la leggo in questo momento ad Alfredo Cospito solo per far capire che un'analoga iniziativa giudiziaria, anzi in quel caso due iniziative giudiziarie, erano state poste a fondamento del decreto applicativo ad Alfredo Cospito ormai 4 anni fa. E due indagini così claudicanti che hanno visto come conclusione una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Perugia nella cosiddetta operazione Sibilla, tanto roboante ipotesi che appunto la Procura della Repubblica di Perugia aveva perorato alcuni mesi prima del decreto applicativo e che serviva, diciamo, certamente a motivare la necessità della sottoposizione al 41 bis, ma che ha avuto diversi passaggi nel corso dei quali sono state smontate tutte le ipotesi d'accusa fino ad arrivare all'udienza preliminare che si è conclusa appunto con una sentenza perché il fatto non sussiste. Altra vicenda era denominata Bialystok e anche in quel caso vedeva il centro sociale Bencivenga, poi attualmente sgomberato a seguito dell'iniziativa che hai in precedenza ricordato, e in quel caso si ipotizzava la presenza di una cellula, anche in quel caso aderente ad Alfredo Cospito, e diretta emanazione delle direttive e delle indicazioni che Alfredo Cospito avrebbe diffuso dal carcere. Anche in quel caso si è conclusa con una sentenza perché il fatto non sussiste, confermata poi successivamente fino in Corte di Cassazione. Pertanto oggi se è possibile fare delle analogie tra un recente passato e questa iniziativa giudiziaria, possiamo dire che anche in questo caso una iniziativa assolutamente anche al pari delle altre due che ho appena ricordato, altrettanto claudicante, interviene in un momento assolutamente delicato per la vicenda di Alfredo Cospito, appunto, e che viene appunto narrata dai giornali in questo racconto mainstream come appunto finalizzata proprio a sostenere Alfredo Cospito, che è un po' una delle ragioni che impedirebbero al Tribunale di Sorveglianza, qualora vi fossero dei residui margini, proprio di accedere alla revoca del 41 bis, proprio perché il 41 dovrebbe servire in ipotesi normativa a recidere contatti tra interno e esterno. Chiaramente, perché l'ho definita claudicante? Perché in questa indagine, almeno per come abbiamo avuto modo di leggere nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non vi è assolutamente alcun serio quadro indiziario che possa sostenere questa ipotesi d'accusa. Stiamo parlando di un'ipotesi che è stata inizialmente perorata a carico di 9 persone, di cui 5 condotti nelle patrie galere e 2 agli arresti domiciliari, mentre per altre 2 non si sa bene che fine abbiano fatto, visto che il giudice non motiva, però fortunatamente per loro non sono stati destinatari di misure cautelari. Vi sono seguiti sicuramente numerose perquisizioni che hanno condotto bensì non solo ad una nuova misura cautelare, ma bensì a due, ovvero un compagno a Roma è stato arrestato per quel nota fattispecie di reato introdotta ad aprile 2025 dal decreto sicurezza e noto come terrorismo della parola, ovvero per il fatto che gli è stato rinvenuto nel corso della perquisizione uno di questi manualetti, tra l'altro datato oltre 20 anni or sono, perché trova la sua genesi nel 2023, la sua prima pubblicazione nel 2023, e appunto all'interno di un vastissimo archivio di letteratura e di documentazione anarchica, però è stato chiaramente sequestrato quello e poca altra roba, ed è stato ritenuto integrante appunto questa nuova ipotesi di reato, ovvero la detenzione di materiale istruttivo per finalità di terrorismo. Ma la medesima, il medesimo destino ha accompagnato anche un altro ragazzo, in questo caso a Forlì, che è stato anche lui sottoposto a misura cautelare confermata l'altro ieri, quindi con ordinanza prima arrestato in flagranza reato e poi sottoposto a misura cautelare in sede di convalida dell'arresto dal CIP, perché anche lui trovato in possesso sempre di un altro manualetto analogo. Allora, è evidente che diciamo, sul movimento anarchico in qualche modo ormai non solo da quest'anno si sta abbattendo una violentissima azione repressiva. L'abbiamo provato a denunciare come avvocati che si occupano stabilmente, diciamo, di questi argomenti ormai lungo e largo da diversi anni, chiaramente con un utilizzo assolutamente strumentale, e come probabilmente una delle modalità con cui si distolgono le attenzioni da, diciamo, da problemi ben più presenti, ben più reali del nostro paese, e che poi appunto vengono deviati, la cui attenzione viene deviata invece su fatti di cronaca giudiziaria. Indagine assolutamente claudicante, perché in realtà oltre una lunga intercettazione telefonica dove alcuni di questi anarchici parlano in assoluta libertà di tutti gli argomenti, come potrebbero fare dei tifosi calcistici nel corso di un aperitivo a un bar, per cui in maniera assolutamente generica trattano di mille argomenti, e successivamente, per cui diciamo certamente diciamo, gli argomenti trattati sono così generici che non potrebbero mai integrare quella concretezza che invece è richiesta dal 270 bis per poter effettivamente essere qualificata come un'associazione finalizzata a compiere atti di terrorismo. Dopodiché non c'è più niente nell'indagine, vi sono solamente ipotesi, congetture degli inquirenti, per cui delle persone si vedrebbero con una finalità, per cui è probabile che abbiano fatto, è verosimile ritenere che potrebbero aver compiuto questa cosa utilizzando questo stratagemma, ma in realtà, diciamo, da un punto di vista di serietà indiziaria, diciamo di concretezza indiziaria, difetta qualsiasi elemento. È chiaro che da parte dell'autorità giudiziaria veniva verosimilmente perseguita un'altra finalità, ovvero di dare una risposta in termini celeri non solo ai fatti che erano avvenuti, a questi sabotaggi della linea ferroviaria, pertanto già che possono integrare questi sabotaggi quei macro eventi di danno richiesti dalla giurisprudenza per integrare una fattispecie di terrorismo, però diciamo questi sabotaggi avvenuti durante le Olimpiadi Milano-Cortina, e poi certamente c'è questo ulteriore episodio estremamente grave anche perché hanno perso la vita un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, un compagno e una compagna al Parco degli Acquedotti, che certamente diciamo anche questo innerva e motiva questa reazione che lo Stato evidentemente ha pensato di compiere nell'immediatezza per dimostrare la propria esistenza, la propria capacità di reazione, la propria efficacia. Diciamo tanti, per cui diciamo si incrociano diversi interessi, per cui certamente come ho avuto modo di vedere nella vicenda di Alfredo Cospito, indagini create ad arte per sostenere e legittimare un 41 bis. In questo caso si può pensare che questa ulteriore iniziativa possa aver avuto quantomeno anche quell'interesse, proprio caduta esattamente nei giorni in cui è al vaglio dei giudici la decisione se confermare o revocare il rinnovo del 41 bis. Un'altra necessità è chiaramente quella di dimostrare che lo Stato è vigile, è solerte e sa reprimere i fenomeni criminali che vengono politicamente orientati, che vengono nel nostro paese. La terza è chiaramente una lunghissima linea di continuità che ormai parte dagli anni 90 e giunge fino ad oggi, in cui contro il movimento anarchico sostanzialmente almeno una, due inchieste l'anno sono state, diciamo, iniziate, intraprese dalle autorità giudiziarie del nostro paese, per cui c'è una sperimentazione che certamente si sta determinando e si sta portando avanti ormai appunto da metà degli anni 90, in un convegno che abbiamo a cui ho partecipato, che abbiamo realizzato come rete di resistenza legale, ovvero una rete di avvocati che si occupano di antagonismo sociale, diciamo di reati legati alle forme di opposizione sociale o di terrorismo politicamente orientato, per cui diciamo terrorismo nostrano, chiamiamolo così. In quel convegno abbiamo appunto rassegnato, abbiamo tentato di comprendere quanti sono state le iniziative da metà anni 90 ad oggi, e sono circa 30, per cui se non di più, per cui almeno più di una l'anno, in alcuni anni addirittura 3 o 4, per cui sostanzialmente un'intera area politica è stata monitorata, sottoposta a controlli, osservazioni, pedinamenti, registrazioni ambientali e telefonici, sostanzialmente senza soluzione di continuità per circa un trentennio. Ciò chiaramente non riguarda, e poi diciamo, concludo questa parte se hai domande, ciò non riguarda chiaramente solamente gli anarchici che vengono individuati come prototerroristi nella loro complessità, valorizzando ed enfatizzando quello che si chiama, diciamo, nel mio lavoro si chiama una sorta di diritto penale d'autore, cioè sostanzialmente per cui si valorizza molto di più l'adesione ideologica rispetto a ciò che un soggetto possa effettivamente aver fatto, e per cui sostanzialmente trasformando da un diritto penale del fatto a un diritto penale dell'autore, che teoricamente appunto abbiamo conosciuto negli anni 70, era molto presente negli anni 70 anche per motivare ergastoli da un punto di vista di concorso morale, che comunque sia, come ci è stato insegnato, queste buone pratiche affinate in determinati periodi storici poi mantengono una loro linea di continuità e una loro riapplicazione secondo i diversi momenti storici e le diverse necessità. Volevo dire che appunto questi soggetti così pericolosi come una sorta di pericolo pubblico nel nostro paese non riguarda solo gli anarchici, ma stiamo vedendo sempre più presenti anche ad esempio nei confronti dell'attivismo palestinese presente nel nostro paese, soprattutto nei riguardi dei palestinesi che vengono immediatamente arrestati sempre con finalità di terrorismo. Sembra quasi che un palestinese non possa compiere un reato che non sia finalizzato al terrorismo, appunto per un'islamofobia presente nel nostro paese, per un atteggiamento che certamente c'è, per una lettura politica e per un allineamento del nostro paese nel cosiddetto occidente collettivo, che fa sì che appunto l'Italia prenda parte, diciamo, appunto da una posizione ben determinata alle iniziative che l'Occidente produce, diciamo, nella loro dimensione, nella sua dimensione coloniale. L'altro è nei confronti dei musulmani, che probabilmente ha riguardato una linea di continuità che insieme a quella degli anarchici si è prodotta negli ultimi tantissimi anni, che non è stata sufficientemente osservata forse da coloro che si occupano e analizzano i fenomeni repressivi, perché su di loro sicuramente si è sperimentato un tipo di repressione che oggi in qualche modo si è estesa fino a ricomprendere altri ambiti, come ad esempio anche gli anarchici ai quali viene applicata applicate, vengono applicati determinati ragionamenti giuridici che sono stati sperimentati, adottati, diciamo, e riconosciuti e affidabili dalla giurisprudenza fino alla Cassazione, che oggi, diciamo, tendono, diciamo, ad estendersi e a ricomprendere anche altri fenomeni. Quello che posso dire in estrema conclusione, comunque, che i compagni e le compagne in carcere stanno bene e sono assolutamente consapevoli, diciamo, di quanto sia ingiusta e quanto sia politicamente orientata questa iniziativa giudiziaria. Hanno tutti quanti ormai incontrato il giudice per quello che si chiama interrogatorio di garanzia, ovvero dopo l'applicazione della misura cautelare un giudice deve sottoporre ad interrogatorio, diciamo, gli arrestati per capire se sussistano effettivamente quegli elementi che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare. Gli stessi, chiaramente, come sempre avviene in questo caso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, stanno in attesa, essendo stati tutti quanti trattenuti nei carceri, condotti nei carceri delle città dove sono stati arrestati, e invece avendo loro un indice di pericolosità che li colloca nel circuito penitenziario S2, sono in attesa di trasferimento nei carceri presenti in Italia, nei quali è presente appunto questa sezione AS2, nei quali l'unica sezione nelle quali possono essere ospitati. Finché rimarranno all'interno di carceri privi di questa sezione, rimarranno in isolamento.
Questo appunto il contributo estratto da Radio Onda Rossa dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Non penso ci sia molto da aggiungere alla sua puntuale analisi, se non che comunque lo spazio occupato, ben ci venga, di Roma, sgomberato nel corso di questa operazione repressiva, e quantomeno dai tempi dell'operazione antianarchica Cervantes del 2024, che viene connotato come luogo centrale nel coordinamento della conflittualità anarchica, molto mediatizzato tra l'altro in questa inchiesta, diffuse anche appunto le riprese con droni di questo casolare a Vicovaro, dove si sarebbe tenuto appunto un incontro tra compagni e compagni. Si stigmatizza il fatto che siano stati poi bruciati degli scritti, degli appunti in qualche modo stilati durante questo incontro, nelle comunicazioni tra compagni e compagni. Beh, da un lato mi viene in mente la classica barzelletta sulla lampadina, che ben conoscerete, come fanno degli anarchici a cambiare una lampadina, spegni il cellulare che te lo racconto. Nel senso che appunto le comunicazioni tra compagni e compagni, soprattutto della conflittualità anarchica, ma non solo, sono costantemente sotto minaccia di sorveglianza, e evidentemente questa operazione lo conferma, come appunto se si è costantemente attenzionati come gruppo dalla sorveglianza repressiva, probabilmente l'unico modo per comunicare è quello di prendere grandi precauzioni. Tra l'altro appunto l'incontro in questo casolare di Vicovaro, del vicino a Roma, insomma, del luglio 2025, e questo ci suggerisce di nuovo, ci conferma quanto già delineato dall'avvocato Rossi Albertini, ovvero che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per lavorare, ha bisogno, per esistere, diciamo, ha bisogno di fenomeni da reprimere, e ha bisogno di, in qualche modo, raccolti, non solo di racconti, ma anche di raccolti repressivi, e i raccolti hanno i loro tempi, i tempi di semina, di potatura e di mietitura. La scorsa settimana abbiamo visto la mietitura di compagni e compagni arrestati, sottoposti a misure cautelari. Diciamo che la componente di semina di questo apparato probatorio traballante raccoglie eventi di diversa natura indietro nel tempo, e viene fatta scattare però esattamente in concomitanza con le fasi di elaborazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto al ricorso contro la riconferma della classificazione del prigioniero anarchico Alfredo Cospito in 41 bis. Rispetto appunto al ricorso al Tribunale di Sorveglianza, di Roma. Vi faccio sentire ancora un contributo che ci arriva appunto da una compagna romana, per andare a approfondire anche che cosa sta avvenendo, che cosa avviene nella giornata di oggi.
Ciao, un saluto a chi ci ascolta. Oggi, lunedì 22 giugno, al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma ci sarà un appuntamento in occasione del processo denominato Trilussa Trastevere del 28 gennaio del 2023. Questo appuntamento segue due appuntamenti che ci sono già stati di venerdì 12 giugno, sempre a Roma, di fronte al Tribunale di Sorveglianza, nel quale veniva presentato il ricorso da parte dell'avvocato di Alfredo Cospito in merito al rinnovo commutatogli per i prossimi 2 anni, e quindi Alfredo lo vogliono far rimanere in 41 bis. E il successivo appuntamento, che è stato lunedì 15 a Spoleto, nel quale c'è stata un'altra data di un'udienza, sempre per quanto riguarda delle mobilitazioni in occasione della solidarietà con i rivoluzionari prigionieri del 2022-2023. Il processo che si terrà oggi qui a Roma, a Piazzale Clodio, riguarda i fatti avvenuti il 28 gennaio 2023 nel quartiere di Trastevere. Quel sabato pomeriggio veniva convocata una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, che all'epoca era il 101° giorno di sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. La manifestazione venne circondata e provocata dall'accerchiamento poliziesco nel tentativo di impedire lo svolgimento di un corteo. Tuttavia, in serata i piani della questura però non andarono proprio come previsto, e su un quadrante della piazza fu la celere a venire letteralmente circondata. Dopo alcune tafferuglie, un corteo spontaneo si mosse per alcune ore nelle vie di Trastevere, nonostante poi ci fu il fermo di 42 manifestanti trattenuti in questura fino a notte inoltrata, con dei presidi che avevano accompagnato quel loro trattenimento davanti alla questura di via Genova, appunto fino alle 6, alle 7 di mattina. Quello del 28 gennaio è rimasto un significativo momento di piazza del Movimento di Solidarietà Internazionale del 2022-2023. E quindi oggi siamo qui proprio perché per quei fatti il gruppo antiterrorismo della Procura di Roma ha rinviato a giudizio 13 imputati per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi o di oggetti atti ad offendere, con numerose circostanze aggravanti. E vorrei ricordare che fra gli imputati di questo processo ci sta anche Sara Ardizzone, compagna anarchica che è tragicamente morta in azione il 19 marzo insieme al compagno Sandrone Alessandro Mercogliano. Ed è anche per questo che noi prendiamo iniziativa tornando in piazza, ponendo in primo piano non tanto le specifiche vicende repressive che ci coinvolgono in relazione a quella lotta, ma la solidarietà con i prigionieri rivoluzionari e le contraddizioni che si sono aperte nell'istituzione e nell'apparato repressivo da rapporti di forza generati da un movimento di solidarietà internazionale. Per questo oggi siamo qua, per la solidarietà internazionale fra gli oppressi e contro tutti i padroni della guerra e dello sfruttamento, e sempre con Sara e Sandro, perché nulla sia stato vano. E con questa occasione chiaramente anche per ribadire che nessun tipo di repressione né di operazioni repressive riuscirà a fermare la lotta. Quindi con ciò vi saluto, un abbraccio a tutti e tutte.
E ancora un abbraccione a Bibi del carcere delle Vallette, qualora ci potesse ascoltare. Un saluto speciale a tutte le persone rinchiuse in quel carcere, negli altri spazi detentivi raggiungibili dalle libere frequenze di Blackout.